Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando tutto va male, allora mi fermo un attimo. Hai mai avuto una giornata dove hai detto fra te o anche all'altra voce che è tutto andato male oggi? Hai mai avuto una giornata così? Dove tutto è andato male? Ma spesso quando diciamo che tutto va male, qual è questo male?
Terreno.
Parlando solo di male terreno, è veramente così male? Quindi i tuoi figli sono stati rapiti, maltrattati, uccisi e tu sei stato messo quasi alla morte e sei paralizzato per la vita, giusto? Quando tutto va male è a quel livello, giusto? Cioè io sono stato colpevole di aver pensato oh, tutto è andato tutto storto oggi, ma veramente è tutto storto? Cioè, veramente tutto storto? Cioè, veramente così terribile? Tutto storto? Prospettiva. Ho fatto vedere a Manuel ieri una piccola fumetto che è un po' stupido, ma c'era uno in una macchina vecchia che guidava, che bello sarebbe avere una macchina nuova così. Poi dopo un po' vedi questa macchina con una bicicletta, ma che bello sarebbe avere una macchina e non dover sempre andare in bici. Poi lui passa uno che era alla fermata dell'autobus dicendo, che bello avere una bici e non dover sempre solo andare a piedi o aspettare l'autobus. E poi quello lì c'è una terrazza in un palazzo e un ragazzo in sedia a rotelle guarda giù, che bello poter camminare dove voglio e dove voglio io. Prospettiva. E quindi quando diciamo, oh, tutto è andato male oggi, tutto è andato male, sai, è una menzogna, c'è una malvagia menzogna, scusami. Perché se Dio dovesse dire, ok, tu vuoi poter dire quello? Ok, domani manderò che tutto va male, così non sarà una menzogna. Vorresti quello? Vorresti che Dio rende vera le parole che dici? Che tutto va male? Io no. Assolutamente, quindi non voglio mentire, alzando il pugno contro la sovrana provvidenza di Dio quando ha permesso una giornata con delle difficoltà che solitamente non sono così terribili, assolutamente. E poi se è vero quello, cosa faccio quando arrivano veri problemi, le cose brutte, veramente brutte? Se mi agito, mi aggravo per cose che sono molto banali, cosa faccio quando nella sua sovranità Dio dice no, è giusto per te una vera prova pesante? Come reagisco? Quando una montagna di impegni mi fa, oh Signore, non ce la faccio? Cosa succede quando veramente arrivano montagne di impegni? Cioè devo fare sacrifici incredibili per far sopravvivere mio figlio, mio marito, quello che sia. Cioè che mi porta agli estremi. Allora se già dici, non ce la faccio, cosa faccio quando veramente diventa pesantissimo? Voglio leggere un salmo stasera, scritto quando le cose andavano veramente male. Non una giornata pesante, non una giornata dove cercavo nei campi e c'era anche il grande netto, no, dove era veramente pesante. Era quando Davide doveva fuggire da Absalom. Allora, è un discorso che un nemico arriva e tu fuggi da un nemico, è già bruttissimo quello, sfuggire per la vita, ma quando tu devi fuggire da tuo figlio e la tua nazione che hai dedicato la vita a salvare, seguendolo, gira contro di te, tuo esercito che sei stato il capo dell'esercito da anni, 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 gira contro di te. I tuoi consiglieri, la grande maggioranza, si rivolgono contro di te. Quindi questi non sono nemici, questi sono quelli che erano leali, per cui tu avevi vissuto e dedicato la vita. E poi peggio di tutto, a capo di questi, chi è? Il figlio tuo, che vuole ucciderti e manda fuori l'esercito per ucciderti. E tu devi scappare per la vita. Allora, se ricordate la storia triste, e non leggo tutto questo, ma Davide aveva varie mogli, che già non era una buona cosa, e quindi aveva vari figli dalle varie mogli, e evidentemente ogni moglie aveva una casa sua, quindi i figli non sono cresciuti insieme, cioè i fratellastri, i figli di quella donna sono cresciuti con lei, i figli di quella moglie sono cresciuti con lei, i figli di quella moglie sono cresciuti con lei, quindi non c'era un senso di fratellanza forte fra di loro. Quei disastri quando facciamo secondo la testa nostra in un piano di Dio. Allora Amnon ha desiderato sua sorellastra e usando inganno tutto ha violentato lei, Tamar, la sorella, e poi Absalom, che era fratello 100% di Tamar, odiavano, ma aspettava 2 anni e poi ha organizzato una cena alla fine dei conti, ha ucciso Amnon, doveva scappare per la vita, andava a Gesur, un altro paese vicino dove era parenti. Comunque rimasi là 3 anni e poi Davide lo permise di tornare a Gerusalemme, però senza vedere Davide. Lui torna e dopo 2 anni lui prende l'aiuto di Joab contro volontà, lunga storia, e Davide lo permette di vederlo, lo bacia, ma poi non c'era più contatto. E così lui, e voglio leggere questo, lui, non so a che punto il suo cuore, ma lui si mette da fare, da conquistare il cuore del popolo di Israele e allontanare il popolo da suo padre. E quindi leggo in 2 Samuele 15 la tattica, e si vede Davide non stava seguendo le cose bene, che questo non era tutto fatto nel buio, però era furbo. Capitolo 15, secondo Samuele. Ora dopo questo Absalom si procurò un cocchio, cavalli e 50 uomini che corressero davanti a lui. Absalom si alzava al mattino presto e si metteva al lato della via che portava alla porta della città. Così se qualcuno aveva una causa e andava dal re per giudizio, Absalom lo chiamava e gli diceva: «Di quale città sei?» L'altro gli rispondeva: «Il tuo servo è di tale e tale tribù di Israele». Allora Absalom gli diceva: «Vedi, le tue ragioni sono buone e giuste, ma non c'è nessuno da parte del re che ti ascolta». Pensate a questo. «Ah, spiegami la tua causa». E così così. «Ah, oh, ma tu hai ragione. Ma il re non ti ascolterà». «No, no. Ok, torno a casa». «Ma no, guarda, non ti ascolta. Ma è inutile che vado avanti, non mi ascolta». «No, no, non ti ascolterà. Torno a casa. Sai che sono andato a Gerusalemme e il re non mi ha accolto». Allora, non mi ha accolto. Non è andato a palazzo a chiedere. Perché lui, dove era? Dentro o fuori la città? Dove era? Fuori la città. Prima che arrivavano in città, li incontravo per strada, diceva questo. E io quindi, oh, Poi Absalom aggiungeva: se facessero me giudice del paese, ricordate, il re era il giudice. Se facessero me giudice del paese, chiunque avesse un processo, una causa, verrebbero da me e io li farei giustizia. Quindi queste persone, wow, il re non ci ascolta, ma lui ci ascolterebbe, tornano alle loro varie città. Sai che Davide non ci ascolta, ma Absalom ci ascolterebbe. E quindi, quando poi qualcuno si avvicinava per prostrarsi davanti a lui, egli stendeva la mano, lo prendeva e lo baciava. Cioè lui accettava questo onore. Absalom faceva così con tutti quelli di Israele che venivano dal re per giudizio. In questo modo Absalom si cattivò il cuore della gente di Israele. Ora venne che dopo 40 anni, che sarebbe l'età, non 40 anni di fare questo, Absalom disse al re: ti prego, lasciami andare a Hebron ad adempiere un voto che ho fatto all'Eterno, poiché durante la sua permanenza a Gesur in Siria, il tuo servo ha fatto un voto dicendo: se l'Eterno mi riconduce a Gerusalemme, io serverò l'Eterno. Il re gli disse: vai in pace. Allora egli si levò e andò a Hebron. Poi Absalom mandò degli emissari per tutte le tribù di Israele a dire: quando sentirete il suono della tromba, direte: Absalom è proclamato re a Hebron. Con Absalom partirono da Gerusalemme 200 uomini come invitati e si andarono innocentemente senza sapere nulla. Absalom, mentre offriva i sacrifici, mandò a chiamare dalla sua città di Gilgal Ahithofel, il Gileonita, consigliere di Davide. Così la congiura acquistava forza perché il popolo andava crescendo di numero intorno ad Absalom. Ora un messaggero andò da Davide e disse: il cuore degli uomini di Israele segue Absalom. Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: levatevi e fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Absalom. Affrettatevi a partire perché non ci sorprenda improvvisamente e faccia cadere su di noi la rovina e non colpisca la città passandola a filo di spada. E poi mi fermo. Davide capiva, avrebbe, immagino, sentito voci e aveva capito. E capiva: adesso perdo tutto. Infatti non leggo, ma Absalom, la nazione è andata dietro lui, ha mandato l'esercito ad andare a uccidere Davide. Allora, il cuore di Davide come stava? Non voglio, ma immaginate che questo fossero i vostri figli che vanno contro di voi. Se io penso a quello, allora per me ridi: oh, tutto andato, oggi è andato tutto storto, mi vergogno. Tutto storto. Questo è tutto storto. Questo è tutto storto. E in questa condizione, mentre Davide fugge dalla città con alcuni leali a lui, ma la nazione contro di lui, sotto Absalom, scrive Salmo 3. E voglio leggere Salmo 3 per capire come pregare quando veramente tutto va male, che vuol dire anche quando le cose vanno un po' male, no? Io posso avere una giornata difficile al lavoro e dire: oh, tutto è andato male oggi, ma scusami, ho la salute, ho la famiglia, ho il lavoro, ho Cristo, ho le promesse, è tutto andato male? Quello è tutto? Veramente tutto? Lungi da noi di avere quel cuore così malvagio di brontolare quando ci sono giornate pesanti, perché possono diventare molto più pesanti. Allora, leggo versetto 1, la prima parte. Salmo di Davide quando fuggì davanti ad Absalom, suo figlio. O Eterno, Quanto numerosi sono i miei nemici. Molti si levano contro di me. Molti dicono di me, non vi è salvezza per lui presso Dio. Allora, quanti sono numerosi i miei nemici? Veramente erano numerosi. Cioè erano veramente numerosi. La nazione, effettivamente tutta la nazione, tranne un gruppetto, erano contro di Davide. Molti si levano contro di me. L'esercito esce per cercarlo. I suoi soldati lo cercano, non per onorarlo, per ucciderlo. Molti dicono di me, non vi è salvezza per lui presso Dio, perché la nazione diceva, Dio è dalla parte di Absalom. Non era vero, ma quello che dicevano, perfino sacerdoti, consiglieri, il popolo, dicevano, Dio non è con Davide. Dio non è con Davide. Quindi Davide... Io non riesco a concepire il cuore di Davide. Non ho mai vissuto nulla così. Abbandonato, ma proprio odiato, ricercato per uccidermi, da quasi tutti le persone che erano leali a me. E Satana, guidando queste persone, cosa voleva far credere a Davide? Molti dicono di me, non vi è salvezza per lui presso Dio. Cosa volevano far pensare Davide? Che Dio lo aveva abbandonato. Volevo farlo perdere la fede in Dio. Volevo farlo perdere la fede in Dio. Satana ci attacca con falsi pensieri. Quando Gesù era sulla croce, Satana ha messo in bocca delle persone sotto la croce, anche i ladroni accanto, quali pensiero? Non vi è salvezza per lui presso Dio. Non è uguale, identico? Non è che ci vengano in testa, perché Dio permette questo? Non è che ci viene in testa quello? Quando succedono certe cose, è una delle cose che sento più spesso quando parlo con persone. Perché Dio ha permesso questo? Perché Dio ha permesso questo? No, perché Dio non mi cura? Immaginando che cura di Dio equivale a quello che vogliono loro. Ma la cosa che mi colpisce, ricordando a che punto Davide sta scrivendo questo, quando sta fuggendo, quando tutto è nero, quando speranza sembra che di non esserci, in quel momento notate come Davide guarda Dio in versetto 3. Ma tu, o Eterno, sei uno scudo attorno a me. Tu sei la mia gloria e colui che mi solleva il capo. Io sono circondato da persone che cercano la mia vita, che mi dicono che Dio non mi cura. No, non è vero. Tu sei uno scudo attorno a me. Tu sei la mia gloria e tu sei colui che mi solleva il capo. Nonostante la condizione terribile di Davide, guardava Dio. E allora, cosa devo fare io? Cosa devi fare tu? Quando hai una giornata che al tuo metro sembra tutto nero. Cosa devi fare? Quando sembra tutto nero, tutto ingiusto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire, tu sei uno scudo intorno a me, tu sei la mia gloria. Allora, attenzione, tu sei uno scudo attorno a me. E la verità di Dio, chi è Dio per me, mi aiuta a spegnere i dardi infuocati di Satana, che maggiormente sono... Cosa? Cosa sono i dardi infuocati di Satana maggiormente? Pensieri. Pensieri falsi. Arrivano questi pensieri. E mi aggrappo alla verità di Dio. E poi, una cosa importante, tu sei la mia gloria. Dove cerchiamo la gloria di solito? in Dio o in come vediamo noi stessi? Dove cerchiamo la gloria? Non è giusto che mi tratto così. Cos'è quello? Mi vedo nel giusto, mi vedo maltrattato, mi vedo trattato ingiustamente, io merito più di questo, io voglio innalzarmi nella mia mente. Non è giusto che io debba subire tutto questo, voglio vedermi di avere qualche merito, voglio gloria in me stesso. Infatti, se ricordate, quando Davide fuggiva da Gerusalemme e c'era quel uomo che lanciava sassi a lui, malediceva Davide, e i soldati, c'è un uomo lì, e Davide aveva i suoi soldati, un gruppetto, vogliamo andare, andiamo a ucciderlo? E Davide dice, no, no, questo è da Dio. No, no, questa prova è da Dio. Chi sono io per uccidere lui? Se lui mi maledice, guarda quello che Dio ha permesso. Quindi ansia che, oh, io non merito questo, uccidetelo! No, Davide diceva, no, accetto quello che Dio mi dà. Allora mi fa credere, cosa faccio io quando gli altri mi trattano ingiustamente? Ho quel cuore umile di dire, Signore, Tu sei la mia gloria, ma non davanti agli uomini. Perché Dio, Lui dice, vedete che Dio vi chiama figli, ma non è ancora visibile al mondo chi siamo. Dio non ci glorifica davanti agli uomini. E quindi Davide dice, Tu sei la mia gloria e Tu sei colui che mi solleva il capo. Tu mi tieni in vita, Tu mi sostieni, mi fido di Te. Dove cerchi la Tua gloria? Cerchi la Tua gloria? Dove cerchi la Tua gloria? Questa è una buona domanda da scrivere. Dove cerchi la propria gloria? Cerchi nell'essere bravo, visto bene dagli altri, o visto bene da te stesso, o cerchi la Tua gloria veramente in Cristo? E poi, lui dice in versetto 4, con la mia voce ho gridato all'Eterno, ed Egli mi ha risposto dal suo Monte Santo. Sembra a me che questo sia Davide ricordando il passato. Perché lui ancora stava fuggendo. Non avevo visto l'aiuto. Ma con la mia voce ho gridato all'Eterno varie volte, soprattutto all'inizio della vita, quando Saul lo cercava, poi in certe situazioni. E lui ricorda, Signore, io Ti ho gridato e Tu mi hai risposto dal Tuo Monte Santo. Tu sei sovranamente in controllo. Il Tuo Monte Santo in cielo, Tu sei sovrano. E quindi io grido a Te adesso. E Davide ricorda la fedeltà di Dio. Cosa serve quando tutto va male? Ricordare la fedeltà di Dio. Ricordare, Signore, Tu mi hai sempre ascoltato, non facendo tutto quello che volevo, ma mi hai sempre ascoltato. E quando ricordo della cura di Dio e so chi sono per Dio, nonostante che sto scappando, cosa dico? Versetto 5. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato, perché l'Eterno mi sostiene. Una parola semplice, cos'è questo? Fede, fede in Dio. Davide dice, possiamo dormire, perché Dio è in controllo. Vuol dire che tutto andrà bene? No, non vuol dire quello. Non vuol dire che tutto andrà bene, ma vuol dire che Dio è in controllo e mi fiderò di quello che farà. Davide non cercava pace nelle circostanze. In quelle circostanze quale pace ci sarebbe? L'esercito ti sta cercando, che pace c'è nelle circostanze? Davide cerca la pace nel Signore. E poi, sapendo che Dio lo cura, dichiara, versetto 6, io non temerò miriadi di gente che si accompassero tutto intorno contro di me. E c'erano miriadi di gente, c'erano tantissimi, tantissimi soldati contro Davide, i suoi pochi contro tantissimi. Ma io non temerò. Ma perché non temere? Se hai tutti questi uomini contro di te, perché non temi? Perché non temi? Perché confidi in Dio? Confidi in Dio. E in Salmo 23, anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male perché tu sei con me. Mi fido di te, quello che tu decidi di mandare. Voglio leggere Romani 8, Romani 8 e versetto 28 alla fine del capitolo. Questo è tanto vero quando tutto veramente va male. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Chiederemo dunque circa queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la distretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. E quando ti ricordi di questo, che nulla può separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore, se hai Cristo, allora tu puoi dire con Davide, io non temerò miriadi di gente che si accompassero tutto intorno contro di me. Adesso, dopo aver veramente stabilito dove guarda, che si fidi di Dio, prega, chiedendo aiuto, versetto 7, incredibile, fuggendo per la sua vita. Qui inizia veramente a pregare, pregare per aiuto. Prima dichiara chi è Dio, dichiara la sua fede in Dio, ricorda l'opera di Dio. Quando tu ti trovi in situazioni difficili, dove inizi? Oh Signore, aiutami in questo, o inizi riconoscendo l'aiuto passato, lodando Dio, ringraziando Dio. E cosa prega? 7, 8, 7. Leviti. O Eterno, salvami, o Dio mio, perché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla mascella, tu hai rotto i denti degli empi. Davide guarda a Dio. Davide lode Dio per la sua potenza. Davide ricorda la cura passata. Tu hai percosso tutti i miei nemici sulla mascella. Cioè, signori, quanti nemici ho avuto negli anni? Quante guerre! E tu mi hai dato vittoria. Quindi, non avevo visto vittoria qui ancora, ma si ricorda la cura di Dio. Quindi chiedi aiuto, leviti, o Eterno, salvami, o Dio mio. E poi, perché tu mi hai salvato tante volte nel passato? Quindi anche lì, la richiesta è piccolo in mezzo a un ringraziamento. Questo per me è un forte esempio come devo pregare. Come devo pregare? Tu hai questa fede in Dio quando preghi? Hai una fede ricordando, quindi tu sai, Signore, tu sai curarmi e tu mi hai curato e ti lodo e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto nel passato. Davide sta fuggendo e adesso lode Dio. Chiede aiuto e poi, versetto 8, la salvezza appartiene all'Eterno, la tua benedizione sia sul tuo popolo. La salvezza appartiene all'Eterno. Dove cerchi la tua salvezza? Pensate a questo, dove cerchi la tua salvezza? Cerchi la salvezza superando la malattia? Avendo un lavoro cosiddetto stabile, avendo le persone giuste da parte tua, dove cerchi la salvezza? Davide dichiara, non che magari facendo così, facendo cos'ha, e con soldati più forti, e magari possiamo usare i treni. No, la salvezza appartiene all'Eterno. Dobbiamo agire, ma la salvezza appartiene a Dio. Dove cerchi la tua salvezza? Ma quello che mi colpisce qua è che prega per il popolo di Israele, non solo per se stesso. Prega per il popolo di Israele che stava cercando di ucciderlo. Lui sta pregando, la tua benedizione sia sul tuo popolo. Il tuo popolo, oh Dio, sta cercando di uccidermi in questo momento. La tua benedizione sia su di loro. È il tuo popolo. È il tuo popolo. Quale salvezza stava cercando Davide? Trovate Apocalisse con me. Apocalisse 2. Voglio leggere 3-4 versetti. Apocalisse 2. Dov'è la salvezza? Quale salvezza stai cercando? Quale salvezza stai cercando? Guarda la salvezza che Gesù promette ad alcuni della chiesa di Smirne. Leggo capitolo 2, versetto 8 di Apocalisse. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che morì e tornò in vita. Io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia tu sei ricco, e la calunnia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione affinché siate provati, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Cosa promette Gesù a questi credenti? Che saranno messi alla morte. Cosa dice? Satana sta per gettare alcuni di voi in prigione affinché siate provati e avrete una tribolazione per 10 giorni. Gesù è pienamente in controllo, ha permesso questo, la morte. Sii fedele fino alla morte. Gesù ha permesso a loro di essere perseguitati fino alla morte fisica. E poi dice, e ti darò la corona della vita. Dopo la morte. Quando pensiamo a salvezza da problemi, pensiamo in termini terreni o eterni, di solito. Allora, non è sbagliato. Signore, se tu vuoi, se tu vuoi, salvami da questo, ma se tu hai un altro piano, perfino che io vengo maltrattato per un altro 20 anni, io accetto perché tu non sbagli, tu fai cooperare tutte le cose al mio bene, se ho Cristo. E se io vengo maltrattato per 20 anni, Signore, tu sai quello che fai. C'è un libro in italiano molto potente, La pazzia di Dio. E c'è anche il video in inglese. Ed è potente e racconta la storia di uomini e donne che vengono perseguitati, torturati, maltrattati per Cristo, in situazioni atroci, eppure loro vanno avanti. E c'è una scena nel libro dove un uomo dice a suo figlio: domani vengono a prendermi per portarmi in prigione. E dopo un anno permettono alla mamma e il figlio, 8 anni, di andare in prigione a vedere il padre. E lunga storia, mettono lui sulla tavola, sdraiato, coperto con... era difficile riconoscerlo, da quanto era messo male, quante botte, quanto dimagrito, era difficile riconoscerlo. Il figlio ha riconosciuto suo papà dagli occhi, non più dalla faccia. Il bambino sapeva che mio papà è stato torturato per Gesù Cristo. E cosa ha detto il bambino a suo papà? Cosa ha detto a suo papà? Vedendo il papà tutto messo malissimo, si capiva che aveva sofferto terribilmente. E cosa diceva il bambino a suo papà? Papà, sono fiero di te. Sono fiero di te che non hai rinnegato Gesù. Perché avrebbero detto, se tu rinneghi Gesù, tu puoi tornare a casa. E questo bambino diceva, papà, sono fiero di te. E quindi, è da dire, Signore, la vera salvezza non è terrena. Spesso Dio ci salva terrenamente da situazioni, può fare tutto. La vera salvezza è eterna, la corona della vita. E quando io ho la prospettiva giusta, cambia tutto. Perché se rischio di perdere umanamente, terrenamente delle cose, la famiglia, la vita, la salute, la casa, non mi turba più di tanto. Dico, Signore, tu sei in controllo e se questa è la tua volontà, io so quello che mi aspetta in Gesù Cristo. Mi aspetta la corona della vita. Perderò tutto qui comunque? Perderò tutto qui comunque? E adesso vuol dire che è il tuo momento per me? Vuol dire che mi ha dato quel figlio per quei anni? Non di più. Grazie per il dono di quei anni. Grazie, Signore. Tu non sbagli. Mi fido di te. Ho fede in te, in quello che tu fai. Ma grazie a Dio per Gesù Cristo, perché in Gesù Cristo ho la corona della vita. Tu consideri la corona della vita come tesoro che supera qualunque benedizione terrena? O quasi non ci pensi? La vera salvezza non è quello che gli uomini senza Cristo cercano, perché quello che loro cercano, anche se ottengono, perderanno. Non è vero? La vera salvezza è un dono che non si perde. Mai. Allora, quale salvezza stiamo cercando? E se abbiamo la salvezza in Gesù, a quale salvezza ci stiamo aggrappando? Versetto 8. Di nuovo leggo. La salvezza appartiene all'Eterno. La tua benedizione sia sul tuo popolo. E chiudo solo con quell'esempio di Davide. Ho menzionato, ma voglio solo dirlo ancora. Ecco Davide scappando letteralmente dalla vita, non da qualche nemico estraneo, da suo figlio, dal suo popolo. in quel momento prega non solo per se stesso. La tua benedizione sia sul tuo popolo, è una preghiera. Benedice questo popolo che sta cercando la mia vita. Benedice questo popolo che sta cercando la mia vita, perché è il tuo popolo. La tua benedizione sia su di loro. Oh Signore, cambiami il cuore. Questa è la mia preghiera. Perdonami le volte che immagino che la mia giornata che sia così terribile, io ho peccato contro Dio dicendo tutto è andato male oggi, che malvagità. Non è mica vero, non è mica vero, assolutamente non è vero. Io voglio accettare con mansuetudine quello che Dio mi manda fidandomi di Lui. C'è sempre motivo di ringraziare, sempre. Non è neanche difficile, con una prospettiva giusta. Voglio ricordare la cura passata di Dio, voglio ringraziare Dio, voglio fidarmi di Dio e voglio non venire con disperazione ma venire con lode, con ringraziamento. Poi mettendo davanti la mia situazione, dicendo tu sei il mio scudo, proteggi i miei pensieri, tu sei la mia gloria. Non quello che dicono gli uomini, non che mi vada bene, no, tu sei la mia gloria in Gesù Cristo. Questo salmo ci insegna il cuore di avere quando le cose vanno male, anche se dovessero arrivare ad andare molto male. Che Dio ci aiuta ad avere questo cuore e grazie a Dio che Lui è così fedele da essere affidabile in qualunque situazione. Preghiamo. Padre, grazie. È facile leggere un salmo così e onestamente non fermarci a pensare della situazione di Davide e perciò non capire veramente quello che prega. E quello che prega, possiamo pregare noi, forse nessuno, ma qui nessuno ha avuto prove come Davide. Nessuno ha avuto una prova come questa prova di Davide. Che vuol dire fra l'altro? Che la tua grazia è sufficiente per qualunque prova che abbiamo. Qualunque prova, qualunque difficoltà, qualunque dolore che tu permetti nella nostra vita, non è troppo per la tua grazia. La tua grazia è sufficiente in ogni situazione. E perciò, Padre, io ti ringrazio per questo salmo. Ti ringrazio che possiamo leggere, come abbiamo letto in Secondo Samuele, della storia di quello che era successo a Davide per capire meglio la situazione di Davide e per capire, oh Padre, visto che la tua grazia era sufficiente per Davide in quella situazione, la tua grazia è sufficiente per me nella mia situazione. E quindi prego che possiamo prendere questa preghiera per noi e pregare così anche noi. Ed è tutto per mezzo di Gesù Cristo. Siamo stati comprati a caro prezzo. Possiamo perfino perdere la vita fisica, perfino quello sì. Ma poi c'è la corona della vita che dura per l'eternità. Grazie per queste meravigliose verità. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.